Bene, allora iniziamo, siamo pochini, si vede che sono tutti davanti alla televisione a guardare la partita, vero? Oppure in giro a pregare, la Madonna, si mangia. Va bene. Ecco, dopo la serata con Zanatelli, ben ritrovati con la professoressa Simona Borelli, che salutiamo e accogliamo riconoscenti, sentendoci privilegiati di poter conoscere e ascoltare di persona. Io leggo sul foglio con i suoi articoli interessanti, lo scrive anche l'Epopea. Su invito e in collaborazione con il Circolo Acri di Cossato e la Presidenza Provinciale di Biella, abbiamo messo in calendario questa serata. Saluto e vi ringrazio. Poi Vincenzo dirà qualcosa in merito. Consulente esperta di comunicazione, tra le tante voci e testimonianze autorevoli risuonate in questa chiesa, Simona ci racconterà la sua esperienza, aiutandoci a proseguire il nostro cammino di credenti, adulti e fieri. Laurea in scienza della comunicazione, con la votazione 110, spulciato un po' dappertutto. Tesi in linguistica generale, comunicazione e liturgia per un'analisi linguistica delle omelie. Quindi comprendiamo l'argomento che è prettamente religioso, catechetico. Frequenta la facoltà teologica dell'Italia settentrionale, sezione parallela di Torino, iscritta al ciclo istituzionale, è presidente diocesana del gruppo MEIC, Movimento Ecclesiale e Impegno Culturale di Torino. Riconoscimenti vari, sto a elencarli, collabora con Don Michele Roselli per il corso Cibercatechese, che poi ci spiegherà anche cos'è. Trovarci qui insieme a 50 anni dalla Gaudium Express e a pochi mesi dal Sinodo dei Vescovi, dal Convegno di Firenze, e anche a pochi mesi dall'inizio dell'anno giubilare sulla misericordia, costituisce per noi un dono di Dio, ma anche un forte richiamo, anzi un vero appello alla responsabilità di ogni singolo cristiano. Se con Papa Francesco si sono aperte alcune finestre che hanno reso più respirabile l'aria di questa casa comune che è la Chiesa, la prosecuzione del cammino di conversione anche strutturale non è affatto scontata. Senza una partecipazione attiva del popolo di Dio, di cui anche noi siamo parte, corriamo il rischio che le finestre si richiudano e i ritardi si aggravino. Tali ritardi possono tradursi in delusione, fuga, emarginazione, abbandono della esperienza ecclesiale o addirittura della fede. Serate come queste hanno lo scopo di farci conoscere una Chiesa sempre più evangelicamente inclusiva, ove ci si impegna e si collabora per una fede adulta e responsabile, sempre più inserita nella vita degli uomini e delle donne di oggi. Come non ricordare padre Pellegrino, vescovo dal 65 al 77 a Torino, con la lettera pastorale Camminare insieme, che da poco finito il concilio ha segnato la pastorale della diocesi di Torino e direi di tutta la Chiesa. Ecco, Chiesa, popolo di Dio, la definizione, il concilio, troppo spesso dimenticato e ignorato nelle nostre diocesi, nelle nostre comunità. Ecco, questa sera abbiamo modo di ascoltare, di interloquire. Fa un po' dispiacere quando si organizzano serate con dei relatori competenti, importanti, eccetera, e poi non si lascia spazio alle domande, al dibattito, al confronto, per un momento più interessante, dove anche i relatori possono chiarire meglio, approfondire alcuni aspetti, magari che così in passant si toccano appena. E allora poniamoci in ascolto e poi avremo modo appunto di fare le nostre considerazioni, purché siano ecco, inerenti al tema e soprattutto concise. Ecco, oggi, dicevo prima, ho letto L'altra metà del cielo, pillole di comunicazione. È un bellissimo articolo di Simona e di Elisabetta Lugo, dove si riportano dei numeri veramente impressionanti per quanto riguarda i mezzi di comunicazione moderni, no? E soprattutto le espressioni riguardo agli immigrati. No, era una esperienza che aveva fatto su Facebook Gianni Morandi e poi la diffusa, eccetera, in un certo punto riporta queste espressioni che sono vero razzismo, anche se poi uno dice, ma no, io non sono razzista, mi hanno sentito da 3 settimane lì. Frasi come andrei io a bombardare i barconi, sono tutti delinquenti e stupratori, oppure vengono qui solo per farsi mantenere. Mi hanno lasciato senza parte. Ecco, allora adesso diamo una parola per rasserenarci un po'. Grazie.
Buona serata.
Allora, grazie Don Mario, grazie a tutti per questo invito. Sono grata, ma sono anche molto curiosa per poter conoscere un altro pezzettino di chiesa, anche se ci sono delle facce amiche, così almeno un appoggio. Gli organizzatori sono stati fiduciosi oppure mal consigliati, quindi ognuno si prende le responsabilità a fine serata, nel caso sono qua in prima fila, sapete con chi prendervela. Questo tema che andiamo a affrontare questa sera ci impone davanti a una tematica molto vasta e molto impegnativa, e lo sono e per me lo è particolarmente. Quali sono le competenze con cui vi parlo? Un po' le ha accennate Don Mario nell'introduzione, ma vorrei aggiungere un altro pezzettino per caratterizzare il contesto ecclesiale da cui parte la mia riflessione. Io sono cresciuta in una piccola parrocchia del sud Italia, ero ritornata già a 16 anni, ho iniziato presto, sono ritornata a 16 anni affascinata da quel giovane prete arrivato con la chitarra, discorsi non scontati, eccetera. Per darvi l'idea, quando ho letto per la prima volta Lumen Gentium, ho detto, vabbè, tutto qua, nel senso che la chiesa raccontata da Lumen Gentium era la chiesa che io avevo vissuto da quando avevo 16 anni. E quindi, come dire, una esperienza, consapevolezza ecclesiale conciliare sin dai primi passi. Ma quando è che ho letto Lumen Gentium? Ho letto Lumen Gentium quando da universitario ho fatto la FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, e quindi sono stata a contatto con un altro pezzettino di chiesa che per me appunto continuava ad essere normale, quindi la parrocchia conciliare FUCI, quindi insomma il mio contesto di normalità ecclesiale era quello. Finita la FUCI, sono, di cui ho fatto anche un pezzettino di esperienza nazionale a Roma, sono rientrata a Torino ed è stato lì che mi sono accorta che forse non tutta la chiesa è esattamente conciliare. E dopo una diaspora abbastanza faticosa per cercare varie esperienze, incontro il laicato organizzato e anche quello disorganizzato di Torino, e iniziamo a fare tutta una serie di discorsi molto interessanti su davvero che cos'è l'essere laici nella chiesa, la sinodalità, come dire di oggi, sia nell'esperienza organizzata del MEIC, sia nell'esperienza disorganizzata del coordinamento delle aggregazioni laicali, che non c'è, ancora quello ufficiale, ma ci continuiamo ad autoconvocare perché la consulta pare non sia di moda. Ma anche con l'esperienza di Piccoli Senape, che forse qualcuno di voi conosce, se no vi invito a visitare il nostro sito su cui si vede un po' le varie iniziative che facciamo, e vedere che quello stile conciliare che avevo vissuto, che era, mi aveva sempre caratterizzato la mia formazione ecclesiale, non era scontato e forse era di nuovo da ridire, e su cui stiamo cercando di ridirla. Mi è piaciuto il fatto che sia stata ricordare la Camminare Insieme, perché invece quando ho letto per la prima volta la Camminare Insieme, perché non nata diocesana di Torino e appartenente appunto alla mia generazione, non faceva parte del mio vissuto precedente, ma l'ho letta quando a Torino abbiamo organizzato un convegno per celebrare Padre Pellegrino, quando ho letto la Camminare Insieme ho detto wow, quante cose sono ancora da fare di questa Camminare Insieme. Mi ha molto colpito nella differenza di come avevo letto Lumen Gentium dicendo tutto qua, e invece nella Camminare Insieme dire c'è ancora tanta strada da fare. E molto probabilmente semplicemente perché in quel momento non ho riletto Lumen Gentium, perché altrimenti forse mi sarei chiesta anche a Torino quanta strada ancora da fare. Quindi questo è il contesto da cui nasce questa riflessione, quindi con una idea di chiesa conciliare con un popolo in cammino, un popolo che è sacerdotale, in cui tutti hanno il mandato e il dovere di annunciare il Vangelo. E quando mi hanno proposto questo tema abbiamo provato a dire va bene, quali sono, cerchiamo un titolo che possa essere coinvolgente, quindi abbiamo scelto questo titolo. Questo non è il vero titolo. Il vero titolo è ci sta sorpassando a sinistra. Perché il Papa sta facendo e dicendo delle cose che in teoria dovremmo dire noi cristiani impegnati anche magari della corrente progressista. Dico noi includendomi, non so se vi sentite accolti in questa definizione, mi pare dal contesto di sì, ma chiarendo la mia posizione ecclesiale intendo che quel pezzettino di chiesa che si è riconosciuta nella chiesa del concilio, di un popolo di Dio che tutti da annunciare il Vangelo, adesso siamo contenti sicuramente della presenza di Papa Francesco, però sta riempiendo uno spazio che forse era anche lo spazio che dovevamo occupare noi su alcune tematiche. Ma ci arriviamo poco alla volta. E il modo in cui cerchiamo di andare avanti è così, magari c'è la possibilità anche di ritornarci poi a casa, e facendoci accompagnare dal Vangelo Gaudium, che ormai diciamo, è un documento, certi versi, ormai vecchio, insomma, tutto sommato già un anno e mezzo, però non manca di stupirci e non manca ancora di essere attuato, per cui lo userò anche con ampie citazioni. E lo faremo attraverso alcuni titoli che ci portiamo dietro. Il primo è la prima sfida che Papa Francesco fa al mercato cattolico, è la sfida della gioia. E del resto è il tema dominante, no, dell'esortazione apostolica, evangelica, la gioia nel Vangelo, quindi insomma sta sin dall'inizio. E dice che la nostra gioia cristiana scaturisce dalla fonte del suo cuore traboccante, del cuore traboccante di Gesù. Il Papa vede nella gioia la cifra caratteristica dell'essere cristiano, cioè non è un'emozione che possiamo avere, non è uno stato d'animo che oggi ho e domani è diverso, ma la gioia è l'abito, è l'habitus del cristiano. E allora dice, vabbè, sì, ma perché è una sfida proporla in questi termini? Perché mentre lo dice, se lo leggiamo magari siamo d'accordo, però vorrei che sentissimo se questa gioia veramente ci abita, oppure una gioia che sentiamo nella testa, ma non è una gioia che sentiamo veramente nel corpo, che abbiamo sul volto, che gli altri si accorgono che siamo nella gioia. Perché se gli altri non se ne accorgono che siamo nella gioia, è aderire a un'idea. Sì, sono d'accordo che i cristiani dovrebbero essere nella gioia, ma quella non è la mia gioia del essere cristiano. E questo penso che sia la prima sfida. Una sfida perché in realtà noi laici, anche i laici impegnati, vestiamo un abito di stare bene, differente. Vestiamo l'abito della stanchezza, perché siamo sempre in meno a fare le cose. Non so se qualcuno di voi ricordava Tonino Lasconi, diceva siamo i soliti fessi, no? Troviamo sempre le stesse persone, alle riunioni, ma come siamo in quattro, dobbiamo essere in 20, come è successo, no? E siamo stanchi. La stanchezza e la gioia, non sempre, cioè di solito sì, c'è un'unione forse il giorno del matrimonio tra stanchezza e gioia, però poi dopo non ci sono tante occasioni. C'è risentimento, perché alle volte non è soltanto stanchezza, no? Ma ci sono quelle situazioni in cui le decisioni, le cose che avvengono nelle diocesi, nelle città, non sono quelle che vorremmo noi, sono differenti. Le avremmo pensate in maniera diversa, siamo risentiti. Oppure siamo saccenti. Tutto sommato sappiamo bene noi come deve essere detta questa cosa, come deve essere fatta questa cosa, come bisognerebbe svolgere questa attività. E di nuovo la saccenteria con la gioia non stanno tanto bene insieme. E quindi noi cristiani impegnati siamo così, e quindi quando Papa Francesco parla della gioia, se ve l'andate a rileggere, se l'ha a casa, ma basta trovarlo su internet se non ve lo trovate stampato, e lo andate a leggere un po' mettendovi in sintonia con quello che sentite, sembra che ce la prenda proprio con noi. Vabbè, ce l'hai con me. Facciamo una prova, prendiamo il numero 6, così dico i numeri così, non per darli così e da dare all'otto, ma così chi c'è il testo può seguire. Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di quaresima senza Pasqua. Dice, e non è una barzelletta, no? Ma ci mette di fronte a questa cosa. Quante volte dopo le riunioni ci siamo sentiti così? Dov'è finito quell'abito della gioia? In quale armadio l'abbiamo nascosto? E questa è una domanda interessante, perché ci dice che il secondo aspetto non è soltanto la gioia e il vestito, quindi questo ci dice che la gioia è costitutiva e non edificante. Cioè il punto non è siamo cristiani e allora siamo gioiosi, ma è proprio perché siamo cristiani che siamo gioiosi, è proprio costitutiva del nostro essere cristiani. E quindi se non siamo nella gioia ci sono delle cose che dobbiamo fare. E Papa ce le indica anche con veemenza, al numero 3 ad esempio. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo, o almeno a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Cioè, notiamo l'urgenza di queste parole. Le parole che scrive. Sappiamo che Papa Francesco è un grande comunicatore, no? Butta le parole lì a caso. Oggi stesso di cercarlo ogni giorno senza sosta. Amico, amica, se non sei nella gioia, il motivo è che quel tuo incontro personale con Gesù Cristo non è rinnovato, sei lontano. È per questo che non senti la gioia, perché non lo vedi da tempo. È la stessa cosa che ci succede quando incontriamo un parente o un amico che abita lontano. Ci rendiamo conto di quanto ci è mancato quando lo incontriamo. Perché nella distanza ci si abitua anche alla distanza. Ma ci dice ancora una cosa, questo è il lato personale, ma e poi si andrebbe ad evangelica di un nome, è il motore dell'evangelizzazione. Questo gioia traboccante non può non essere comunicata. Se qualcuno ha colto questo amore, gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri? Rinnovare l'incontro con Gesù serve allora di nuovo ad avere quel desiderio, parola non a caso, cito un campo che ci darà a Torino proprio su questo tema, ma il desiderio di dirlo, di questa gioia. Ed è il modo autentico di fare memoria. Riscoprendo anche qualcosa che forse per chi ha qualche capello bianco in più è anche molto differente, no? Perché normalmente il modo anche in cui si andava in chiesa era ricordare la sofferenza che il Signore ha patito per noi, anzi, cioè, la sofferenza era qualcosa da offrire di buono. Abbiamo vissuto anche con estremo rispetto, no? Se ricordiamo la sofferenza del Papa malato di Giovanni Paolo II, che abbiamo visto consumarsi il Calvario davanti alle telecamere. E però ha rimesso al centro la sofferenza. Però dicendoci, qui il Papa ci dice che il modo autentico di fare memoria è la gioia del rinnovo dell'incontro con Gesù. Quindi la prima sfida è questa rispetto alla gioia, anche perché significa come, uno, come rinnovare il nostro incontro personale con Gesù, personale che è singolo, ma far sì anche che questa gioia possa uscire dal vissuto personale e divenga quello che anima la nostra azione ecclesiale, perché altrimenti di nuovo diventa consolatoria, edificante per noi, ma questa gioia non diventa invece azione, non diventa evangelizzazione, che è quello che sta al cuore a Paolo. La seconda parola è la soglia, e per la soglia ho deciso di farci accompagnare da Abramo. Rileggiamo questi versetti della Genesi. Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grazie il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. E questi versetti di Genesi sono assai più significativi oggi, no? Che vediamo anche persone che vanno via dalla loro terra. Ma questi versetti mi ricordano anche quello che può incontrare, che può aver incontrato chi nella terra aveva una parrocchia, aveva un'associazione, un tessuto ecclesiale da cui è andato via, perché era arido, perché era ostile e se n'è andato altrove. E sono quelle persone che spesso abitano la soglia, che non riescono a sentirsi appartenenti in nessun luogo, e sono forse anche chi più, magari c'è qualcuno tra noi che alle volte, no, può essere più attento, no, queste persone sulla soglia. E quindi quando in Evangelicarium, ma anche nel resto del ministero del Papa, ci siamo sentiti dire chiesa in uscita, le periferie, la soglia, ci siamo detti finalmente. Abbiamo, diciamoci la verità, pensato che questo fosse rivolto soprattutto alle parrocchie tradizionali, che sono impegnate a fare le cose interne, le catechesi, l'organizzazione, le feste patronali, poi secondo delle chiese locali queste possono variare, e che invece fossimo a posto gli altri, noi che le soglie le abbiamo sempre abitate, che con questi Abramo siamo sempre andati a cercarlo. Però diciamoci, guardando più a fondo queste espressioni, quindi in questo senso intendo la sfida, di nuovo, che Papa Francesco pone al cosiddetto cattolicesimo impegnato, anche questo non è esente da un fenomeno che potremmo chiamare la sacristizzazione, che in realtà pensiamo di essere sulla soglia, pensiamo di essere aperti a tutti, ma in realtà funzioniamo con dinamiche che non sono né più né meno diverse da quelle che ci sono nelle parrocchie tradizionali e che alle volte però possono anche un po' irrigidirsi. Magari non sono così stereotipate, ma chi più chi meno ha le sue. Facciamoci sempre aiutare dal Papa, già che è scritto in Angelicaudio, ma almeno la usiamo. 19, siamo nel capitolo primo, in cui parla di trasformazione missionaria della Chiesa, che già di per sé questa roba qui è un simoro. La Chiesa o il missionario o non è, potremmo dire, perché il mandato di Gesù è un mandato missionario alla fine dei Vangeli, per cui la trasformazione missionaria è trasformare la Chiesa in se stessa, però ci dice che forse un pezzetto ce l'eravamo perso. E infatti dice, l'evangelizzazione obbedisce al mandato missionario di Gesù, del Vangelo che troviamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 28. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. In questi versetti si presenta il momento in cui risorto invita i suoi a predicare il Vangelo in ogni tempo e in ogni luogo. Predicare il Vangelo in ogni tempo e in ogni luogo, in modo che la fede in lui si diffonda in ogni angolo della terra. Allora, prima cosa, quindi sfide di questa soglia, predicare il Vangelo, ma lo facciamo specialmente nelle associazioni, diciamocelo anche chi so che nelle associazioni, lo facciamo, o siamo così impegnati a trattare le altre cose che ci caratterizzano come stile, dedizione, eccetera, che poi ci perdiamo in predicare il Vangelo, o come lo facciamo? In quello che facciamo, mettiamola così, si vede che stiamo predicando il Vangelo? O no? Ah, solleviamo le sopracciglia adesso. In ogni tempo e in ogni luogo. Cioè, c'è scritto che non è che poi alla fine dell'anno facciamo il ritiro spirituale e allora lì parliamo finalmente di Gesù. In ogni tempo e in ogni luogo. Quindi in ogni cosa che facciamo. E qui seguo tutti, vi dico soltanto i numeri senza leggere tutte le citazioni, sennò diventa un po' lunga. Ci dice di uscire dalle proprie comodità, che è un po' il versetto qui, e ci ritorna familiare del suo brano. Vai via dalle tue comodità, vai via anche dalle tue abitudini ecclesiali, che sono tanto comode, che tutto sommato funzionano bene, ma queste abitudini sono funzionali all'annuncio del Vangelo? Se no, non è un'abitudine ecclesiale. Sentite questo passaggio del 22. La Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della parola, che è efficace a suo modo in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi. Nelle nostre realtà ecclesiali lasciamo lo spazio alla libertà inafferrabile della parola, oppure tutto sommato questa parola sarà meglio che comunque si incaselli nel programma annuale, nel tema che abbiamo scelto, nelle attività da fare, quello che è stato deciso al nazionale, nel cammino diocesano. Io vado un po' di provocazione stasera, ma mi ha detto sì, provocatorio. Lo stile missionario. Chiesa in uscita sono i discepoli missionari che prendono iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. Però, amici e amiche, prendono l'iniziativa. Non è, prima vuol dire, non aspettano che il parroco gli chieda se per piacere vuoi fare questo. Non aspettano che il presidente dica quello che c'è da fare. Non aspettano che il vescovo faccia il piano pastorale. Prendono l'iniziativa. Ed è la comunità dei discepoli missionari. Poi torniamo su comunità, non c'è neanche detto che c'è il signor battitore libero che decide quali sono le priorità e le fa, ma che prendono l'iniziativa. Io ho scusato una formazione di linguistica, come dicevo prima domani, ma qui l'importante è che il verbo è declinato al plurale e quindi lo facciamo insieme, ma prendiamo anche l'iniziativa. Dice del desiderio di trasformare ogni cosa. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale più che per l'autopreservazione. Cioè arriviamo a vedere che un Papa ci dice di cambiare consuetudini, stili, orari, linguaggio e strutture ecclesiali, cioè entra nelle cose in limite. Ma perché in realtà noi che vogliamo cambiare il mondo non cambiamo niente in maniera gattopardesca? Magari abbiamo il grande spirito, la grande idea, però no, la riunione facciamola sempre alle 18, perché si è sempre fatta alle 18, vorrei mica fare questa iniziativa. Abbiamo sempre avuto due messe, perché adesso ne vuoi fare una e invece fare un momento di lodi più lungo? Ci ritorna proprio, no, sul rivedere il se è sempre fatto così. Allora la sogna vuol dire anche quello, rivedere tutto, perché questo tutto fa sì che chi all'interno ormai si trova, ma se qualcuno se n'è andato perché questo tutto non funziona, non lo incontriamo più. Dice anche di cambiare i linguaggi. E qui su questo tema, come Giovanna sa, potrei parlarci due giorni, quindi non lo farò, le faccio una citazione solo del Papa al 41. Gli enormi e rapidi cambiamenti culturali richiedono che prestiamo una costante attenzione per cercare di esprimere le verità di sempre in un linguaggio che consenta di riconoscere la sua permanente novità. Noi abbiamo la responsabilità di aver fatto diventare vecchio il messaggio che non invecchia. La bella notizia della storia che quando capita che alle persone di tutte le età le fai incontrare col Vangelo e leggono il Vangelo, e lo fanno risuonare, possibilmente non in un'omelia già preconvenzionata, ma si incontrano col testo del Vangelo, sentono la sua forza innovativa che parla ancora oggi, e spesso nei nostri discorsi riusciamo invece a invecchiare questa forza che c'è nel Vangelo, che è un testo vecchio di 2000 anni fa. Non dovremmo essere nemmeno in grado di avvicinarci, cioè dovrebbe essere faticosissimo studiare il Vangelo. E invece l'esperienza che abbiamo nei gruppi biblici, nelle liturgie particolarmente curate, quando possiamo ascoltare un biblista, vediamo che questo messaggio qui c'ha una forza potente. E spesso i linguaggi che usiamo nelle associazioni, nelle parrocchie, nei nostri contesti, sono invece linguaggi che non fanno un servizio al Vangelo, ma lo fanno sembrare vecchio. Allora, questi punti non è dire vabbè, bravo il Papa, hai trovato proprio il punto che non va, ma devono metterci in crisi. O servono a destrutturarci per trovare una nuova configurazione, oppure sono solo belle parole. E servono anche per far sì che il legato si prenda alcune sue responsabilità, alcune abitudini, è la parola soft che possiamo usare, ma alcuni amici mi hanno anche sentito dire la parola debiti che abbiamo dopo il Concilio Vaticano II. Se noi pensiamo che cos'era il laicato che ha portato al Concilio Vaticano II e che ha accompagnato gli anni successivi, la situazione di oggi ci sembra assolutamente paradossale. Vediamo che il legato rimasto fa il primo della classe, magari dicendo quello che i vescovi non fanno bene o che i preti non fanno bene, ma si rimane in una logica della collaborazione, che pure è una parola che il Concilio usa, quindi non è una logica sbagliata, ma forse la cifra è corresponsabilità. La nostra cifra di legato è la corresponsabilità. Perché se la responsabilità è di tutti i battezzati e non solo del clero, noi siamo corresponsabili, e nel corresponsabili c'è il prendere l'iniziativa, c'è il prendere la parola. Anche nei contesti di Chicco di Senape, quando negli anni passati c'è chi diceva ah sì, dobbiamo protestare perché i vescovi dicono, fanno eccetera, ma la vera questione è perché abbiamo smesso di parlare, perché il laicato organizzato o disorganizzato ha visto l'afasia, ha perso la parola, e quanto questo non sia legato al difendere il nostro orticello, la nostra parrocchia, il nostro movimento disorganizzato, la nostra associazione, quanto troppo impegnati nella difesa dell'orticello, e quindi in realtà quanto nella nostra sacrestia, anche se non ci appariva tale, in realtà abbiamo perso di vista la soglia. Allora il Papa questa cosa ci fa un po'. Su questo però non vuol dire, cioè, che questa crisi allora deve dire vabbè, la soluzione è facile. Né è stata, come dire, all'inizio quando l'ho detto mi è sembrata un po' contraddittoria, però la dileggiamo insieme perché mi sta prendendo una sfumatura diversa. Vediamo insieme come va. 46. La Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l'ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte è come il padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà. Per certi versi è paradossale, no? In un capitolo in cui ci dice chiesa in uscita, poi alla fine ritorna al figlio prodigo, il padre che sta a casa con le porte aperte, però sta a casa. Però ci è un'immagine, questo numero. Io mi scuso se leggo dei pezzi molto lunghi, però la prosa di Francesco è un po' diversa dai suoi predecessori. Se per gli altri si riusciva a trovare una frase sintetica da citare, in lui invece, visto che è un uomo molto più di parola orale che di parola scritta, anche quando scrive bisogna proprio prendere tutto il concetto, è un po' più lungo. Però è proprio questo, no? Ci fa anche dire guarda anche la tua realtà in cui sei, magari devi correre fuori, ma magari no. Però l'importante è metterci in crisi da questa soglia, ricordarci che c'è. Poi posso stare per vari motivi al di qua di questa soglia, ma magari tengo sempre la porta aperta. A Torino figurativamente noi lo vediamo anche nelle chiese, che tanto spesso le chiese di Torino sono vuote. Gli orari in cui una chiesa sta aperta sono pochissimi, no? Cioè se anche uno per sbaglio vorrebbe, cioè volesse, dice va, vado a pregare, cioè non è così semplice. Per fortuna che si può pregare anche fuori dalle chiese, quindi diciamo si risolve il problema. Quindi prima parola che ci mette in crisi, prima sfida alla gioia. La seconda, abbiamo detto la soglia, arriviamo alla terza che è la comunità. Il nodo della crisi dell'impegno comunitario, non so qui come lo vivete, ma a Torino è piuttosto forte, lo viviamo molto. E qui è messo a tema, andiamo un po' più avanti, al 61. Lo avete anche qua. Riconosciamo che una cultura in cui ciascuno vuole essere portatore di una propria verità soggettiva rende difficile che i cittadini desiderino partecipare ad un progetto comune che vada oltre gli interessi e i desideri personali. E allora questa considerazione che pure troviamo tante volte è difficile, magari qualcuno anche che non solo si prende la responsabilità già delle cose, no? Ma anche il fatto di trovarsi insieme per decidere. Dopo una grande fioritura dei consigli pastorali, subito dopo, no? Il concilio, anche il desiderio di esserci, magari tante persone che volevano esserci, anzi addirittura si facevano i consigli pastorali allargati, perché c'era più gente che voleva partecipare di quella che doveva esserci di diritto, ci siamo trovati che è quasi una perdita di tempo. Chi fa associazionismo sa anche i salti mortali, no? Che si devono fare su questo. E questa parola è una sfida perché ci apre alcuni percorsi sul fatto che se sia possibile parlare di comunità, di una casa comune al di là delle singole appartenenze. Alle volte anche in quelle che dovrebbero essere le comunità ci sono i vari sottogruppi legati ai servizi che uno fa, all'età che si ha, all'appartenenza a questo o a quel movimento. Le comunità sono realtà che sono territoriali o sono realtà che sono di interesse? Cioè io appartengo alla parrocchia di San Giulio perché vivo in Lungo Pontonelli o appartengo alla comunità della Consolata perché vado a messa tutte le domeniche lì? Perché mi riconosco di più con le cose che avvengono in quel santuario. Qual è il motore? Oppure non mi sento in realtà di nessuno dei due posti, sono una bolide. Su questo è molto interessante la riflessione che Serena Mancetti fece a Torino per Chicco di Seneca, che trovate sul sito, in cui dice della necessità ontologica, proprio di vita di una comunità, ma che magari le comunità, a differenza di una volta quando non ci si poteva spostare molto, le comunità non è detto che devono essere quelle territoriali. Lei è sicuro che lo diceva meglio di quindi è molto più interessante da ascoltare. E poi questo discorso sulla comunità ci pone un altro tema. Che rapporto c'è tra le comunità e i battitori liberi? Magari le persone anche geniali, no? Che hanno le grandi idee, che possono essere anche risolutive nelle situazioni, eccetera, eccetera, ma che non si inseriscono, che sono quelli che abitano la soglia per eccellenza. C'è la possibilità di accoglierli, sono persone problematiche, possono essere della comunità, vogliono essere della comunità. E anche il rischio di diventare laici di professione e non di vocazione. Cioè intendo a dire che poi nei vari contesti sei invitato tu che sei di quella comunità, tipicamente quando si è giovani e o donne, succede spesso che sei chiamato in un contesto perché sei giovane, che sei chiamato in un contesto perché sei donna, quasi a rappresentare una comunità piccola e misera, tutta un'intera categoria, ma che diventi quello che viene sempre invitato nelle varie occasioni, no? Un laico di professione che però allora poi porta la sua comunità, è di una comunità. Il nodo sulla comunità è molto, molto problematico e quindi vediamo che queste sono tre sfide urgenti. Queste tre sfide però sono in un contesto di priorità e mi pare che abbiamo ridefinito gli obiettivi senza voler semplificare o buttare via niente, ma ci sono passi nel giudicarmi anche su questo, ma proprio su riportare quanto decisivo ed essenziale, che a me pare di poter riassumere in due punti: la necessità dell'annuncio del Vangelo e la dimensione sociale dell'annuncio del Vangelo. In due parole, il Vangelo e i poveri. Sul primo è l'accettazione che abbiamo fatto, no? Di questo desiderio di comunicarlo agli altri. E ci sono un po' di domande che dobbiamo farci, perché da un lato diciamo siamo cristiani, certo che annunciamo il Vangelo, forse, oppure c'è l'idea appunto, vabbè, ma c'è il prete che annuncia il Vangelo, c'è il papa che annuncia il Vangelo, c'è il vescovo, c'è, tocca anche a me, no, beh, c'è la suora che è andata in Africa che quando torna ci annuncia quello che ha fatto. E quindi il discorso, no, ritorna il tema della corresponsabilità. Vediamo che ci si è fermati alla lettera del Concilio, non si è andati avanti sullo spirito che portava questo a tema. E anche poi in termini di contenuti, l'abbiamo già accennato prima, però anche lì quando facciamo i cristiani impegnati, lo facciamo davvero? Cioè, alla fine stiamo parlando veramente dell'annuncio del Vangelo o siamo andati oltre? Stiamo parlando anche di grandissimi temi interessanti, ma in questo c'è l'annuncio del Vangelo? Quando ci occupiamo anche di tematiche forti, voglio dire, del lavoro, dei poveri, della Costituzione, in questa cosa lo stiamo facendo mentre annunciamo il Vangelo? Mentre facciamo queste cose? Oppure l'abbiamo perso di vista? La dimensione sociale dell'evangelizzazione è messa proprio così: occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri, non lasciamoli mai soli. E sono, come dire, dei privilegiati, però verrebbe da dire quanto mettiamo a cuore i loro bisogni. Questo non faccio un'altra citazione, ma propongo un ricordo, un'immagine che spero che molti di voi abbiano familiare. Nella Cappella Sistina, i senza tetto che girano intorno a San Pietro, affascinati, incantati dalla bellezza di quel posto. Rimasti senza fiato, come ciascuno di noi si è trovato senza fiato o si troverà senza fiato quando per la prima volta va alla Cappella Sistina. Interessante che l'attenzione lì del Papa è stata totale: cibo e bellezza. E tutto Cristo, cibo e bellezza, così come dovrebbe essere, no, anche nelle liturgie, tutto Cristo, Vangelo e comunione, no? E noi lo diamo, cioè l'attenzione ai poveri è così, totale. Cioè, sto pensando di dare chi di noi magari si occupa anche di animazione della cultura. La cultura è spezzata per tutti, questa cosa è un movimento l'abbia porto con serietà, nelle situazioni più semplici, oppure rimane un desiderata, rimane un metaforico, no? Perché ci sono anche persone che non sono senza tetto, che sono povere, allora ci dedichiamo a quello, no? Però i privilegiati sono questi a cui il Papa ci ricorda che dobbiamo dare tutto Cristo. Ce lo ricorda, ce lo scrive, ce lo fa vedere. E quindi non soltanto il cibo, ma anche la bellezza. Queste sono le cose che il Papa ci ha scritto, sono le cose che abbiamo visto con gesti anche memorabili e che ci viene ripetuto nelle omelie. Per concludere, sempre su questo tema delle sfide del laicato, secondo me ci sono delle sfide che non sono solo del laicato ma anche per il papato, e quindi faccio un passettino oltre, che vediamo che Papa Francesco mette tra le righe, ha qualche parola, ha qualche gesto, ma ancora non questa organicità, no, di altre cose. Tuttavia ci sono delle parole che in passato non erano neanche pronunciate, quindi è importante destinare l'attenzione, che quindi io metto sul tavolo accanto alle altre, quindi accanto alla gioia, accanto alla solle, accanto alla comunità, accanto all'annuncio del Vangelo, accanto ai poveri, io metto anche queste tre parole: ministerialità, donne, sinodalità. E qui proprio, come dire, un pignami dell'esperienza anche di Filippo di Senape. I nuovi ministeri, perché nel momento in cui ricordiamo la dimensione battesimale, si parla anche di individuare dei ministeri. Su questo, dopo il concilio, c'era questa chiarezza. Purtroppo c'è stato un convegno, tra l'altro a Torino, proprio qualche giorno fa, proprio sui nuovi ministeri, e questo professore della Gregoriana faceva vedere proprio come anche i nuovi ministeri, i ministeri che sono individuati, no? Perché di questa c'è il direttorato, c'è l'accolitato, non è che ci sono soltanto il diacono e i preti, no? Però in realtà questi, anche se ogni tanto coinvolgono altre persone, tendenzialmente sono visti come passi per arrivare al ministero ordinato, e quindi considerandoli come passi, quasi nessuno, cioè, fa solo questo. Adesso mi pare che, non so se è in tutte le diocesi, poi magari mi dite se è anche qui, però per fare la guida in Terra Santa, ad esempio, bisogna essere lettori. Cioè, bisogna avere il ministero dei lettori per fare cosa? La guida in Terra Santa. O accoliti, adesso non mi ricordo quale, però bisogna prendere un ministero per fare la guida in Terra Santa. Che, va bene, il fatto che uno sia preparato anche dal punto di vista teologico per fare la guida in Terra Santa è bello, il fatto che debba avere un ministero specifico fa un po' sorridere. Detto questo, sono gli unici altri, penso, uomini che prendono un ministero al di fuori di quelli che poi diventano diaconi permanenti o ministri ordinati. Avendoli messi in questo percorso, fa sì che evidentemente non siano aperti alle donne. Perché se li immaginiamo aperti di una scala, l'idea è, se gli diamo il lettorato, poi prima o poi vorranno ancora quello dopo, fino ad arrivare al diaconato. Quindi meglio di no. Non erano nati però come una scala, lo sono diventati. E se pensate, chi tra tutte le persone che ogni domenica leggono a messa, quanti hanno il ministero di lettore? L'1%? Non so, tutto così, non ho il dato. Però questo per dire che ci sono dei ministeri che potrebbero essere pensati in modo specifico, perché se fermo restando all'educazione tutti all'annuncio del battesimo, è vero anche che ci possono essere ministeri propri. E se già ero auspicabile prima, adesso che siamo in un contesto di crisi di ordinazioni, diventa anche urgente, o meglio, diventava urgente già 20 anni fa, per pensare adesso, no? Però la soluzione può essere veramente soltanto accorpare le comunità, punto interrogativo. Oppure ci possono essere ministeri che svolgono laici, che sono stati formati per prendere un ministero, prendono un servizio in una comunità. E questi ministeri devono essere gratuiti, oppure possono avere una retribuzione da parte anche solo della comunità, non voglio dire da tutto per mille, cioè anche cose piccole. Però quello che si occupa della formazione di tutti i catechisti, che dedica anche ore e tempo di studio e di formazione, deve farlo sempre gratis e tamordei, oppure la sua comunità può sostenere questo impegno? Ci sono amiche teologhe che ci hanno raccontato che proprio per il servizio di formazione biblica che fanno i catechisti ci sono delle parrocchie, non in Toscana, non in Piemonte, che danno un piccolo contributo mensile, considerando che il tempo che lei sta lì per preparare questa cosa è il tempo di lavoro, perché non lo fa nei ritardi, ma lo fa come servizio a tempo pieno reso per. Allora, queste cose sono proprio eresie, però come vedete qua lo snodo della corresponsabilità ritorna, perché se io sono corresponsabile di della mia chiesa ci metto il tempo, ma ci metto anche i portafogli. Se invece è solo collaborazione, vabbè, faccio come posso. Però il nodo della controresponsabilità torna sia se mi prendo delle responsabilità o anche solo se le devo sostenere. E qui mi pare che quando il Papa parla anche dei diversi carismi che ci sono, ci sia lo spazio veramente per pensare di nuovi ministeri che potrebbero essere molto interessanti per aiutarci a immaginare le nuove comunità che si aprono adesso, no? In contesti che sono sicuramente molto diversi dalla Chiesa anche che abbiamo conosciuto, in cui semplicemente bastava la divisione territoriale, c'erano preti a sufficienza, non c'erano motivi per porci questi interrogativi. Però se ci fate caso, questa riflessione sui ministeri non è molto a tema. Si arriva perfino a parlare di preti sposati, per dire, come proprio estrema punta a cui si può arrivare. E adesso non voglio entrare nel merito, a favore o no, però mi interessa vedere che di fronte alla crisi la soluzione immediata è quella clericale, cioè piuttosto li facciamo sposare, piuttosto che dire prendiamo in considerazione che il legato possa avere un ruolo, che non sia sporadico, al mio buon cuore come mi sveglio questa mattina se ho voglia di fare la catechista o no, ma che sia un servizio per cui sono corresponsabile alla mia comunità per un periodo di tempo. C'è una teologa a Torino che per alcuni anni ha gestito una parrocchia, nel senso che in quella parrocchia non c'era più il parroco, era stata accorpata e allora la gestione della comunità era affidata a questa vergine consacrata che aveva il suo consiglio pastorale e si occupava di tutte le incombenze come fosse il parroco, ma non era il parroco dal punto di vista giuridico, rispondeva al parroco, ma la gestione della comunità la faceva lei, poi il parroco veniva soltanto di remessa. Esperienza molto interessante. Ci ha riportato questo dato, alla fine in un contesto in cui lei ha cercato di costituire un consiglio pastorale che prendesse sinodalmente le decisioni, in cui lei coordinava, aveva certo la responsabilità, ma lei coordinava solo le attività, l'atteggiamento era, vabbè, però decidi tu. E lei dice, no, decidiamo insieme, ci confrontiamo, parliamo, diciamo, se è il caso votiamo anche, se non siamo tutti d'accordo, ma non decido io. Però in fin dei conti, anche in quel contesto, era un contesto assolutamente di frontiera, allora alla fine c'era bisogno del decidi tu, perché c'è comunque un, come dire, vabbè, io sono responsabile fin qui, cioè io collaboro con te, arrivo fin qui, ma non arrivo fin qui. Allora su questo ci mette, no? Un po' ci deve interrogare, no? Perché i nuovi ministeri bisogna vedere non solo se saranno praticati, ma se saremo pronti ad accoglierli. A Torino c'è un esperimento ecclesiale, è stato mandato in una comunità due preti e una signora, una formatrice di catechesi, per vivere insieme e organizzare la vita della comunità. Non è andata così perché gli hanno chiesto i parroci, così ci fai questo favore, è andata su mandato del vescovo, quindi una cosa riconosciuta. Detto questo, di fronte anche a questa cosa non è stata spiegata, non è stata capita quello che vogliamo, però ci sono molte resistenze da parte dei parrocchiani. E adesso questa chi è? Che vuole? Ma queste sono cose da preti, lei cosa c'entra? Allora ci fa vedere anche quanto in realtà forse siamo anche più clericali anche di quello che pensiamo, perché se cambiano, no, le carte, se siamo pronti ad accettare anche dei ministri diversi, non dico di farli, ma anche di accettarli, non è scontato. Questa è una, diciamo, come vedete, io sono partita da una piccolissima cosa che ha detto Papa Francesco, però mi pare che ci sia. Un altro nodo è il discorso delle donne. Emergono, le teologhe non sono sempre contente delle cose che dice il Papa, perché ci sono state molte cose che sono state fatte in questi anni. Le teologhe hanno preso parola anche prima che il Papa dicesse ora di ascoltare la voce delle donne. È vero anche che però insomma, adesso magari c'è la possibilità di un dialogo. Ed è anche tempo di... quando si parla di donne, questo è un rischio in cui siamo incorsi anche noi del Chicco di Senape. Su questo, tra l'altro, c'è un numero di itinerari che questa rivista di Torino qui pubblichiamo anche gli atti del Chicco di Senape, che è stata, contiene proprio gli atti di questo convegno che c'è stato, sempre sul sito trovate tutte le informazioni, perché immediatamente quando parliamo di donne della Chiesa pensiamo vabbè l'apertura al ministero, ma prima di questo ci sono un sacco ancora di passi da fare. c'è il discorso dell'apertura allo studio teologico e all'insegnamento teologico. Rispetto il numero di laureate in teologia e poi di docenti in teologia sono veramente risibili. L'apertura degli altri ministeri, anche soltanto al lettorato, prima ancora di parlare di diaconato e ministero, se ci creano problemi, no? Però di ministeri, il fatto che si possa avere delle responsabilità. In realtà la prassi ci dice che ci sono moltissime chiese, comunità, associazioni che senza le donne cadrebbero giù. E l'ascoltare comunque la voce è il pensare alla presenza femminile, che non rientri nello stereotipo della nonnina devota, oppure della Vergine Santa, insomma, possono essere noi, poi ci sta anche forse la madre, la richiesta, però diciamo possiamo. Ma l'ascoltare veramente le donne, allora forse adesso questo è uno spazio, e però ci dice anche in quanto come laicato siamo pronti a farlo. Dico l'esperienza della mia associazione, stiamo iniziando a pensare di proporre di avere delle quote di genere per le cariche a livello nazionale, in un'associazione che è conosciuta e riconosciuta per la sua democraticità, per la presenza di donne a vari livelli. Nell'ultima assemblea nazionale, su 18 consiglieri, solo 2 donne. La risposta anche di alcune femministe downtown è: ma si potevano candidare. La realtà, che conosce bene la mia generazione, è che se devi avere 9 consiglieri donne, le donne in gamba le vanno a cercare, le massacri di richieste e di domande, prima o poi quelle cedono. Ma se tanto dici vabbè, ma qualche uomo si candiderà, ti accontenti e le donne non le vai a disturbare, non le cerchi e non ci pensi. Allora forse sono necessarie anche delle misure tra virgolette correttive. Varrebbe anche al contrario, ci sono, anche se ovviamente io da donna conto più questo, però ci sono anche quelle attività che sono appannaggio solo delle donne, che se un uomo si avvicina, oh mio Dio, magari ci possono essere interessati a fare quella cosa, che però magari si fa sempre in quell'orario che va bene alle donne, e invece per essere aperte agli uomini dovrebbero avere orari differenti, no? E ovviamente a me tocca di fare la femminista, quindi non difendo questo punto di vista, però consideriamo anche questo, no? Infine, la terza parola è la sinodalità, che più che in parole precise l'abbiamo visto nell'ultimo sinodo che c'è stato, o meglio, quello che stiamo ancora celebrando. La prima cosa straordinaria, il fatto di mandare il questionario a tutti, che tutti potevano rispondere a questo questionario. È interessante notare che da quando il Vaticano l'ha fatto a quando le diocesi l'hanno proposto, è veramente dalle diocesi, però diocesi che noi conosciamo, hanno dato pochissimo tempo per rispondere al questionario. Però prima cosa, il sinodo sarà anche il sinodo dei vescovi, ma mi interessa cosa pensa il popolo di Dio. Allora, su questa cosa non consideriamola scontata. Quando viene come associazioni, come gruppo di amici, come parrocchie, partecipiamo. Dici, ma io le devo chiedere solo su un punto. Mandiamolo. Perché qui è più importante lo stile dei contenuti. Se viene fatta questa richiesta, è più importante partecipare, anche se magari dici, ma l'avranno già detto tutti questa cosa. Ma la dice uno in più. E soprattutto non perdi questa occasione, perché qui quello che si sta decidendo è uno stile. I contenuti poi magari saremo influenti sui contenuti veramente, ma si potrà dire, hanno mandato anche la parrocchia di Passato, ha mandato la loro opinione, e questo diventa interessante. Voi dici, ma la leggeranno davvero? C'è questo dubbio, certo che ce lo siamo dati, però a me piace immaginarne queste belle montagne di buste arrivate al povero segretario del sinodo che dice, io adesso dove li metto in questa stanza? Anche solo per farci un paloma, un po' di tempo ci deve perdere con queste lettere. L'altra cosa è che abbiamo vissuto, alcuni con grande scoramento, la differenza tra quello che era stata la relazione intermedia del sinodo, che apriva delle grandi prospettive ai divorziati, risposati, anche rispetto al poter parlare di famiglie gay, cioè c'erano tutta una serie di aperture che una parte del cattolicesimo aveva visto con favore e ovviamente l'altra parte con tremendo orrore. E la relazione finale invece è stata molto più prudente, tant'è no che si è detto: ah, ma il Papa, vedi, non conta nulla, una posizione minoritaria. Secondo me qui c'è uno stile del Papa molto interessante che ci insegna delle cose. Sinodalità significa anche che se anche io sono Papa Francesco, amato dal popolo e tutto sommato anche molto bravo a spostare le discussioni dove voglio io, perché poi è anche un fine stratega, sinodalità è rispettare anche qual è il ritmo del sinodo dei vescovi, quali sono le posizioni del sinodo dei vescovi. Sinodalità è veramente permettere che l'altro possa prendere la parola anche se l'altro dice una parola diversa dalla mia. Sinodalità significa che se la mia posizione, anche se io considero giusta ma è minoritaria, la tengo, la difendo, ma aspetto che gli altri arrivino al mio tempo. E questo però ci dà fastidio, perché è un Papa che decide, dice: va bene, se tu sei divorziati e risposati, già la pensi in un modo, decidilo. Però non possiamo volere contemporaneamente un Papa che ne decide e un Papa che sceglie la via del sinodo. Cioè, sono due cose che insieme non stanno. E allora dobbiamo anche scegliere qual è la priorità. È certo che ci sono persone sofferenti che ci fa male sentire certe cose, anche almeno chi ha un certo tipo di sensibilità, ma ci deve fare più male un Papa che decida da solo. Il Papa che sceglie la via del sinodo traccia questa importante idea di Chiesa, che se anche come sono il Papa non decido solo io, e in questo modo traccio un esempio, perché questo rischio ce l'abbiamo tutti, presidenti delle associazioni, coordinatori, parroci, vescovi, tutti incorriamo in questo rischio. Perché è più facile, ma perché devo provare a consultarmi con tutti che tanto non mi rispondono quando posso decidere io? Perché da quella fatica devo passare, perché quella fatica è educativa, perché lì passa anche il fatto che non decido da solo, che sono comunità. E ritornano delle parole, mettiamo insieme qui e le portiamo via. E allora direi, visto che abbiamo invocato il Concilio, di prendere il decreto sull'apostolato dei laici, di cui c'è l'anniversario anche quest'anno, insomma, fa i suoi bravi 50 anni anche lui, insomma. Apostolica Maltuositatem, siamo nel proemio numero 1, lettera B. I nostri tempi poi non richiedono minore zelo da parte dei laici, anzi, le circostanze odierne richiedono assolutamente che il loro apostolato sia più intenso e più esteso. Ecco, penso che i tempi che viviamo richiedono ancora più zelo di quelli del 65. E a questo non ci possiamo sottrarre.
Ampo, prima di tutto a nome delle altre volevo ringraziarti molto, perché penso che hai colto in pieno un po' il senso, un po' dell'idea per cui è nato questo incontro, perché abbiamo anche costruito insieme a Don Mario, cioè il bisogno che penso noi sentivamo di evitare che le aperture, un po' i segni di speranza che ha portato l'elezione Vescovo di Roma di Francesco non diventassero semplicemente un qualcosa che così ci permetteva di costruire una figura di un Papa buono, di un Papa finalmente che ma ci riportasse alle profonde responsabilità che queste aperture pongono, perché mi sembra che Le sfide che tu hai individuato sono ovviamente sfide che mettono in crisi anche uno stile, anche un rischio continuo, un po' di piangersi anche addosso, nel senso di non essere comunque capace di vivere quella gioia, quella soglia, quella comunità che in teoria dovrebbe essere parte della nostra esperienza. E per fare così, per proporre anche un'ulteriore riflessione, mi sembra che forse questa sia, non dico l'ultima occasione, però sicuramente una sfida forte per capire e verificare se effettivamente il cristianesimo come esperienza anche storica può avere ancora un futuro. Cioè, penso che la consapevolezza che oggi abbiamo questa possibilità di avere anche all'interno della Chiesa magari una possibilità di ricerca maggiore, e che questa ricerca è indispensabile per capire se la nostra fede, quella su cui abbiamo fondato un po' la nostra esperienza cristiana, riesce a reggere alle sfide di un tempo che sta cambiando e anche proprio di una dimensione, un'esperienza umana che sta profondamente mutando. Quindi probabilmente questa apertura forse ci dà ancora una speranza, però una speranza che per avere gambe deve avere nel nostro quotidiano sforzo a, da un lato, ricordare sempre quella dimensione anche dei poveri intesi come quella giustizia che dobbiamo costruire su questa terra, ma dall'altro anche di quella ricerca per scoprire quell'umano che sicuramente c'è ancora, ma che probabilmente deve essere rivetto, ripensato per reggere le sfide del presente.
Accogliamo ancora bene i presenti.
Sì, grazie. Io riprendo il ringraziamento di Vincenzo e ovviamente lo riporto a tutte le acque provinciali della provincia di Biella. Ho ascoltato con molta attenzione, Simone, le cose che hai detto e come hai affrontato il tema importante di questa serata. Mi permetto però di sottoporre alla tua attenzione un punto del punto 102, quando il Papa scrive, anch'io lo leggo un pochino, anche se si nota una maggiore partecipazione di molti ai ministeri laicali, questo impegno non si riflette nella penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico. Allora, a mio avviso la parola magica è una, è il sociale, questo aggettivo che negli ultimi 3 anni ha praticamente riempito la voce, i libri di tutti gli esperti di economia e di politica. Ecco, se poi commenti queste parti, grazie.
Padre Fabio. Dottoressa, buonasera. Sarò telegrafico. Ministerialità e famiglia, c'è dato qualche cosa? Mi interessa molto sapere, anche in riferimento un po' al vissuto qua del biellese, se dobbiamo ancora rassegnarci a pensare la famiglia come un residuato di una cultura, di una sociologia passata, tramontata, se la famiglia resta confinata in un modello di vita privata, anche nella Chiesa, oppure se c'è, e mi piacerebbe sapere cosa pensa esattamente lei sulla prospettiva di ministerialità per la famiglia.
Mi scusi, io sono fuori dalla soglia, devo dire che da una esposizione come la sua trago la conclusione di sentire tutta la piena appartenenza. Prendo la parola solo perché, partendo da presupposti così lontani, per caso mi sono ritrovato ad arrivare a conclusioni molto simili. Però prima di quello volevo far notare un passaggio molto interessante. Quando lei ha parlato del linguaggio che fa sembrare vecchio il Vangelo, è vero, c'è un problema di linguaggio, ma io credo ci sia anche il problema 2000 anni in cui la maggioranza dei cristiani non sono stati cristiani. C'è un problema di distacco tra messaggio cristiano e il comportamento dei cristiani ancora oggi. Visto dal di fuori mi sembra nettissimo e ammirando il messaggio cristiano non posso che dolere. E lei diceva nei consigli pastorali all'inizio c'è stata grande partecipazione e poi di lì che sono arrivato a conclusioni simili. C'è stata grande partecipazione perché si credeva molto nel concilio e poi dopo i frutti del concilio non si sono visti per moltissimi anni. E li ha scritti in questa sua ultima slide. Me ne ero contati anch'io. La collegialità sinodale è finalmente arrivata adesso. Però guardi che quando ha fatto notare che il Papa non ha voluto far prevalere la sua volontà, non ha voluto far prevalere la volontà della maggioranza, perché c'era una maggioranza sulle posizioni del Papa, si è ripetuta la stessa cosa del Concilio in cui una maggioranza dei 2/3 appoggiata dal Papa non ha preso le decisioni e si è fatta bloccare per tanti anni da una minoranza. Ma questo è il comportamento della Chiesa, dovete prendere atto. E il tema sul quale questo si verifica maggiormente e drammaticamente è proprio quello del ruolo della donna. Cioè, non, oggi, nel momento in cui si è posto storicamente il problema del ruolo della donna all'interno della Chiesa, il problema è quello del sacerdozio femminile, non è niente altro. E la Chiesa, ma perché? Ma signor, ma mi scusi, ma il problema è quello, per la rilevanza sociale che ha rispetto agli altri. Noi abbiamo un mondo musulmano dove la donna è in una situazione di arretratezza mostruosa. E che cosa noi sappiamo contrapporre? Che cosa c'è? C'è una religione cristiana nella quale la donna è esclusa, non come presso i musulmani, ma comunque è esclusa. Il problema storicamente è quello, è inutile pensare che si possa avere una gradualità. Vuol dire che non c'è una risposta e che la Chiesa non ha il coraggio di dare una risposta in questo senso. Mentre io penso che dal punto di vista cristiano questa differenza tra uomo e donna non esiste e non sia mai esistita. Ecco, questo mi sembra il punto su cui siete bloccati. E non andrete avanti se non, secondo me, perché io sono nulla, ma dal mio pesaro punto di vista dico non andrete avanti se non avete il coraggio di affrontare. È vero che la Chiesa ha tempi lunghi, me lo ripetono sempre, io purtroppo non ho più molti anni di vita e i tempi lunghi della Chiesa non mi interessano. A voi probabilmente non disturbano, però quanta sofferenza hanno creato per secoli questi tempi lunghi. Mi scusi.
Mi dice il nome? Il nome?
Corrado.
Altro che due.
Mi trovo perfettamente d'accordo con quello che lei ha detto fino all'ultimo punto, il futuro della Chiesa. Innanzitutto vorrei dire alle altre che ciò che lei ha sottolineato è molto importante, cioè in fondo il centro della Chiesa è la nostra relazione con Gesù, fondamentalmente il centro della Chiesa. Se ideologizziamo o teologizziamo o razionalizziamo troppo questo rapporto, che è un rapporto personale, vitale, perdiamo non solo la gioia, perdiamo secondo me proprio il vero senso del cristianesimo. E sono convinto, come diceva, che oltre al Vangelo sono i poveri, cioè la cifra che ci fa dire se siamo in uno spiritualismo soggettivo, oppure di gruppo, ma comunque fuori dal tempo, oppure siamo veramente nella relazione con Gesù, sono le relazioni con i poveri. L'importanza e il punto di riferimento sono proprio loro. La Chiesa per i poveri, una Chiesa con i poveri, se ci sono dentro i poveri. Ecco, mentre sull'ultimo punto ho delle perplessità sulla ministerialità, cioè per leggere in chiesa bisogna essere un grande ministero, cioè secondo me siamo fuori testa, e così su tutti gli altri ministeri, cioè una comunità esprime dei ministeri, dei compiti, e nella misura in cui li esprime, li realizza, li vive. E io vedo anche sul diaconato, c'è il rischio proprio di clericalizzare il laicato, o comunque di creare una serie di gradini che sono, secondo me, un po' fuori da una logica ecclesiale dove davvero è la comunità, cioè l'insieme delle relazioni che noi abbiamo, che è al centro. Il problema del ministero è che ogni comunità deve avere un ruolo nel proprio territorio, e all'interno di questo impegno di fedeltà al Vangelo nascono infiniti ministeri, e buoni infiniti ministeri. Sulle donne, qualche volta mi veniva in mente, essendo su un parco da alcuni anni, qualche volta mi viene in mente di dire: ma la parrocchia che cos'è? La parrocchia è un'organizzazione di donne guidate da un uomo, rigorosamente da un uomo. Ecco, e, bella battuta, però effettivamente, secondo quello che lei diceva, ad alto livello, no? Le quote di donne non ci sono, a basso livello non ci sono più, almeno nelle parrocchie. Bisognerebbe trovare le quote degli uomini a basso livello. Ma poi io, riflettendo più profondamente, vedo che c'è un'affinità particolare tra l'essere donna e la parrocchia, perché la parrocchia, proprio come istituzione, si prende cura delle persone, si prende cura delle persone. E questo mi pare che sia una nota femminile, al di là che poi si è svolta da uomini, eccetera, che è, quando una parrocchia è veramente parrocchia, è reale. Secondo me questa realtà deve essere riconosciuta, ciò che invece secondo me è poco riconosciuta. Questo dicevo sul sacerdozio delle donne. Io non ho mai capito le ragioni teologiche per cui gli uomini non possono, e le donne non possono essere sacerdoti. Però mi pare che sia insostenibile nella nostra società attuale mantenere un regime del genere. Cioè, c'è una società dove c'è in tutti i campi una presa, cioè una entrata delle donne nei ruoli di dove si decide, che nella Chiesa rigorosamente per principio sono escluse. Ma mi pare una cosa che, cioè, non può andare avanti a lungo. Ecco, piuttosto la riflessione profonda è vedere qual è il ruolo della donna, qual è il ruolo della femminilità nella Chiesa, ecco, piuttosto che che a mio avviso è un ruolo molto 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 importante. E così sulla sindualità sono d'accordo su quello che diceva, anzi secondo me il metodo è l'unanimità, se si può giungere all'unanimità, aspettare tutti, però nello stesso tempo dare molta libertà. Ecco, sindualità va bene, pur nella grande libertà, ecco, perché se per decidere un passo, cioè per fare un passo dove tutti sono d'accordo, quasi tutti sono d'accordo, richiede molto tempo, però bisogna però lasciare libertà, o una buona libertà, poi prima di arrivare a quel passo lì, dove comunque ci si tollera ampiamente, ecco, e ci si accetta anche nelle diverse posizioni, ma positivamente, questo, vederlo come un fatto positivo, non come un fatto negativo, perché in fondo, almeno dietro a molte delle posizioni anche contrapposte, ci sono dei valori che devono essere capiti e comunque non persi, ecco. Per cui anche tutti hanno qualche cosa da dire, però nello stesso tempo bisogna respirare, perché se poi diciamo prima di allora non si fa niente, si muore, su questo non c'è niente. E ancora un'ultima riflessione sulla soglia. Io penso che c'è la soglia di coloro che non sono nella Chiesa, ma c'è, a mio avviso, grande la soglia di coloro che io definisco i post-cristiani. Ecco, secondo me è un tema che mi rode dentro, mi rode nel senso che mi interroga, ecco. Cioè ci sono persone che hanno fatto parte della Chiesa, che vivono dei valori molto grandi, che io definisco evangelici, che però non si riconoscono più, non solo nella Chiesa, ma proprio anche in Gesù Cristo. Ecco. Il dialogo con questi io penso che sia un dialogo interessante.
Allora ringraziamo davvero Simona perché questa sera in maniera brillante, passionale, in maniera, non so come definirlo, insomma, accattivante, ci ha fatto riflettere, riportati a una visione di Chiesa, di laicato, di popolo di Dio che dobbiamo mantenere attivo nonostante il clero, no? Perché la Chiesa è silente, almeno nel birrese, e se si scrive, Giovanni, qualche articolo, il direttore risponde: non vogliamo turbare, no? La pace città, capisci? Turbare le coscienze, i fedeli, eccetera. Come se Gesù non avesse turbato. Vabbè, allora, il prossimo appuntamento è con Giannino Piaga. Sesso e gender sono proprio alternativi, e sarà il venerdì 29 maggio, sempre alle ore 21. Qui bisogna fare girare un po' sulle scuole, insegnanti, eccetera, perché è un tema molto
strumentalizzato.
Sul sito potete trovare l'audio video delle serate precedenti, poi anche di questa. Diamo come sempre un ricordo a chi viene a relazionare, no, ricordo della Chiesa qui. E poi come libro, siccome non ce l'hai, Salmi d'oggi, quindi quello tradotto da Sergio Carraini. Concludiamo, ringrazio anche voi ragazzi che avete, insomma, sollecitato e contattato Simona, così abbiamo potuto ascoltarla proprio con interesse grande. Speriamo che uscendo di chiesa, ecco, ci facciamo portavoce, soprattutto con la vita e quanto abbiamo ascoltato. Concludiamo con una, visto che abbiamo parlato della fine degli immigrati, eccetera, con questo salmo, non ci alziamo in piedi, anche se è molto tardi, offriamo la nostra preghiera, perché la nostra sofferenza, la sofferenza degli altri. Nel momento di iniziare il mio viaggio, faccio voto di mantenermi fedele alla fede e alle tradizioni del mio popolo, anche in mezzo alle nazioni d'Occidente che praticano una religione ateista. La fede e la solidarietà tra fratelli, il valore incommensurabile della vita nel dono dell'amore dei figli, nel rispetto della terra che è madre, sono ricchezze che non voglio smarrire. Questi doni mi vengono da te, attraverso l'eredità dei miei padri, ma forte è la tentazione di svenderli per un pezzo di pane e un letto, per un'integrazione di pura facciata. Da questa terra d'esilio e sofferenza, da questa terra di illusione e speranze, da questa terra ricca e indifferente, ti prego per la mia famiglia, il mio popolo, e per la grande Africa martoriata. Proteggi, o Allah, i suoi governanti, le sue guide spirituali, i suoi profeti, i villaggi e le tribù delle savane, le carovane e i nomadi del deserto, gli abitanti delle 21 cittadine. E soprattutto, proteggi i suoi figli dispersi tra i popoli della terra, a mendicare un diritto negato. Apri loro il cuore e le case dei credenti che vivono in ogni popolo. Così tornerà il sorriso sulle labbra, con i canti e le danze di ogni ritmo, in una nuova Pentecoste delle razze. Anche l'Occidente quel giorno imparerà a pregare e a rispettare la vita. E ci benedica Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon rientro a casa, buon riposo, grazie ancora Simona. E c'è un cestino là di fondo, un cesto, quanto raccogliamo lo destiniamo per Caritas, come sapete ci autofinanziamo così. Grazie e buonanotte.